Buona domenica a tutti, è un privilegio per noi come famiglia essere qua in mezzo a voi e ci teniamo anche a portare i saluti della Chiesa di Formigine. Siamo, dicevo, contenti di essere qua con voi e di celebrare il Signore insieme a voi. Ringraziamo anche l'opportunità del Signore proprio di avere i momenti di condivisione e di ascolto della sua parola, e, come la parola agisce nella vita di ognuno di noi durante la settimana e anche attraverso le parole della predicazione. Alcuni di voi, penso diversi di voi, mi conoscono, altri no. Alcuni di voi rivedo con grande piacere dopo tanto tempo, altri di voi invece vedo per la prima volta e per me è una felicità e sono contento anche di vedere bambini che sono cresciuti e altri che se ne sono aggiunti. E, dicevo, diversi di voi forse mi conoscono, però per chi non mi conosce, sono nato in una famiglia di credenti, ho ricevuto una sana educazione evangelica. Mi sono convertito da veramente piccolo, poi ho fatto tutto un bel percorso alternativo fino all'età di 20 anni e il Signore ha avuto grazie di recuperarmi e di richiamarmi a sé ed è iniziato un percorso di istruzione, di apprendimento, di riapprendimento e ringrazio il Signore proprio per questa grazia che ha rivolto a me, così come ha rivolto a molti di voi. E, ho iniziato a far parte della Chiesa nel 2003, nel momento del mio battesimo, e è stato un percorso importante quello entrare a far parte della Chiesa per poter essere effettivamente un membro attivo, non solo un membro che ascoltasse e che imparasse e crescesse, ma che cercasse di mettere i doni, ma anche solo il sudore a servizio di Dio, a servizio degli altri. È stato comunque qualcosa di progressivo, non è stato qualcosa di immediato, non sono stato sicuramente messo in prima linea e di questo ringrazio anche la vedutezza delle guide, ma a volte attraverso errori, ma anche altre volte attraverso sani consigli, sono stato aiutato a essere un contributo che potesse essere a onore del Signore. Penso che sia già giunta a voi verso la fine della primavera la notizia che io e Enrico siamo stati così coinvolti da parte del nostro pastore a metterci a disposizione per fare un anno di prova per l'anzianato. Questo dovrebbe partire facendo il Signore durante l'autunno. E in questo momento la Chiesa è raccolta in preghiera e anche noi lo siamo. Però giustamente mi faceva notare anche come mai si è entrato in questo discorso, come mai stiate anche voi affrontando questo discorso attraverso Tito. È interessante per me andare a rivedere Tito e vedere tutto il lungo progresso che ha fatto Tito nella sua vita. Tito di fatto magari non era quello che oggi pensiamo, forse il tipo di anziano che noi pensiamo oggi, però ha avuto questo ruolo di supervisione, soprattutto nel momento in cui Paolo gli scrive questa splendida lettera. Tito ha fatto tutto un percorso incredibile, se ci pensiamo, ed è sempre stato un percorso vocato al servizio. Paolo stesso inizia la sua lettera parlando di io che sono schiavo, servo, che mi metto al servizio. E questo è forse uno degli aspetti più importanti di coloro che fanno parte della Chiesa. Deve essere persone che fanno servizio reciproco, un servizio per il comune, il comune bene e per la gloria soprattutto del Signore. E pensavo proprio alla vita di Tito, da quando è partito con Paolo dalla Siria o dalla Cilicia, non si capisce bene da dove che fosse, però in Galati Paolo parla di come fosse partito da lì, perché anche Paolo era stato per 15 anni anche lì a fare la sua bella gavetta. Era un greco, Tito era un greco che si era convertito ed era stato compagno e collaboratore di Paolo presso i Corinzi. In più occasioni vediamo proprio in Seconda Corinzi come il suo intervento, il suo appoggio presso i Corinzi fosse stato fondamentale per la tenuta di questa chiesa, per la maturazione di questa chiesa. Era presso Paolo in Macedonia, era talmente affidabile, è diventato affidabile, talmente cresciuto che gli venne anche affidato il compito di raccogliere la colletta per Gerusalemme. Insomma, era una persona che era diventata nel corso del tempo una persona di fiducia, di riferimento. Non penso che Tito fosse fin da subito, penso che sia stato un percorso, penso che sia un percorso per ognuno di noi, non perché dobbiamo forse diventare dei supervisori, ma perché dobbiamo diventare persone mature e portatrici di frutto. E nel caso della lettera a Tito gli viene dato anche il compito di organizzare, supervisionare il consolidamento delle chiese che sono un attimo in grande movimento, ma forse hanno bisogno di maggiore strutturazione e maggior rinforzo. E poi Tito, in Seconda Timoteo, vediamo che è in Dalmazia ed è forse probabilmente l'ultimo riferimento esplicito che abbiamo di Tito. Quindi c'è tutto un arco, tutto un percorso che Tito fa nel corso della storia, della sua storia, anche nella storia della Chiesa, in cui c'è una progressiva crescita per essere al servizio della Chiesa, per essere al servizio del piano e dei progetti di Dio. E penso che questo sia per me è stato un grande sprone, un modo anche efficace di confrontarmi con lui per ricomprendere che innanzitutto tutto deve partire dal servizio che si deve portare nella Chiesa, nei modi, nei tempi, con i doni che il Signore dà. Per me forse una delle cose che in qualche modo è stato utile anche durante questo periodo, siamo stati fatti, parlo di me e di Enrico in questo caso, siamo stati fatti diaconi ormai due anni e rotti fa, e l'idea è quella di essere degli aiuti concreti per la Chiesa, era qualcosa di effettivamente fondante, ma anche un'idea abbastanza convinta del bisogno di dare continuità alla Chiesa. Il Signore è il Signore della Chiesa, il Signore è colui che porta avanti la Chiesa. Però una domanda ogni tanto ci deve anche animare. Oggi noi siamo qui, domani, fra 10 anni, fra 20 anni, ci sarà ancora la testimonianza a Cinisello, ci sarà ancora la testimonianza a Formidine, ci sarà ancora un certo tipo di testimonianza in Italia, ci sarà nella misura in cui si suda adesso e ovviamente nella misura in cui il Signore benedice i nostri sforzi e i nostri e gli slanci che lui matura. Quindi questo per noi, questo per me sarà un periodo sicuramente di prova. In realtà dove già un periodo di prova, soprattutto a livello spirituale, lo è per la nostra famiglia, credo. Credo che però non si discosti tanto, se non nella misura della peculiarità del servizio, ma non si discosti tanto da quello che dovrebbe essere il senso dell'apporto che ognuno di noi può e deve dare alla Chiesa. Quindi questa è un po' la mia esperienza, e penso che la lettera di Tito ci fornisca anche dei chiari esempi, chiare prerogative, di cosa deve essere un anziano. In realtà spende anche diverso tempo a dire come si devono comportare anche altre persone appartenenti alla Chiesa, il tutto per essere a onore della parola del Signore, per essere conformi alla parola del Signore. Quindi tutti sono estremamente coinvolti. Non c'è corpo dirigente là davanti o là sopra che fa tutto e poi dà gli ordini, e lì sotto poi ci sono non è questo. A tutti è data una responsabilità. Il passo che vorrei oggi un attimo a guardare in Giovanni, in realtà penso che ci dia ancora di più il senso di quello che è il modello biblico e il modello cristologico, che è una guida. E a questi si possono chiaramente, e si devono chiaramente ispirare le guide della Chiesa, si deve ispirare chiunque. Quindi è un modello, se vogliamo, anche universale. Io vorrei che leggessimo il capitolo 10 di Giovanni, dal versetto 7 al versetto 19, perdon, versetto 18, scusate. Giovanni 10, dal 7 al 19. Che dice: perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Un mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà la fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il padre mi conosce e io conosco il padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Questa è la parola del Signore. Vorrei che pregassimo prima di andare avanti. Signore, grazie perché nella tua parola troviamo modelli splendidi, e grazie perché costantemente la parola ci esorta e ci sprona non solo ad ascoltare, ma a digerire e a rendere pratiche le cose che ascoltiamo. Aiutaci, Signore, a assaporare, a digerire le cose che ascoltiamo per la prima volta e a puntellare e rinforzare le cose che magari ascoltiamo già per una seconda, una terza volta, ma che siano alla fin fine utili per il servizio a te e il servizio al corpo di Cristo. In nome di Cristo Gesù te lo chiediamo. Amen. Il tema delle guide è estremamente cruciale nelle scritture, già dall'Antico Testamento, l'avevamo anche appena citato, da Giosuè a Mosè. E il tema delle guide è anche di fondamentale importanza per Gesù. Ho detto appunto da arrivare a descrivere, se ci pensiamo molto bene, in modo abbastanza stridente ciò che le guide spirituali dell'epoca non fanno. In un modo o nell'altro, se rimettessimo nel contesto questo passo, siamo in un momento in cui Gesù è a un faccia a faccia con le guide spirituali del periodo. È un faccia a faccia serrato, dicono cose assurde nei suoi confronti e Gesù dice in modo molto chiaro che queste guide sono guide cieche, che non cercano il bene del popolo. Addirittura, senza troppi giri di parole, Gesù dà queste guide dei ladri, dei briganti, dei mercenari. Cioè gente che non si identifica con le persone, gente che non valorizza le persone, gente che non cerca il bene delle persone a cui loro devono amministrare, a cui loro devono dare il loro servizio. Non si sacrificano per esse. Anzi, piuttosto hanno questo atteggiamento di promuovere una forma di intimidazione, costante senso di inadeguatezza. In altri passi Gesù dice che questi in particolare farisei non sono altro che opprimere con pesi i fedeli senza muovere un dito per alleggerirlo. E queste guide sono addirittura dei predatori, cioè sono forti queste parole, sono molto taglienti. Gesù parla delle guide sia per smuovere le coscienze delle persone del suo tempo, sia perché, e questo serve a noi, perché fa riferimento a un dato di fatto universale, allora come oggi, cioè che tutti dipendiamo da qualcuno, tutti abbiamo bisogno di guide, in un modo o nell'altro non ne possiamo fare a meno, ognuno di noi, anche il più originale, si mette sempre sulla scia di qualcuno, deriva sempre da qualcuno. E noi oggi guardiamo le guide forse con un senso un po' smaliziato, se ci pensiamo bene. Proviamo a prendere, che ne so, se guardiamo alla politica, abbiamo una fortissima sfiducia nelle guide, eppure non ne possiamo fare a meno. Le guide in un modo o nell'altro ci rappresentano, sono il tipo di persone che fondamentalmente siamo anche noi, e però continuiamo ad avere nei loro confronti questo senso di profonda sfiducia. Gesù invece ci presenta un modello abbastanza diverso e vedremo perché. Gesù ci dà queste parole oggi perché ci vuole domandare quali sono i criteri per vedere e riconoscere una vera guida. E chi è la guida a cui noi in un modo o nell'altro ci rapportiamo? Da che tipo di guida dipendiamo? Chi è la tua guida? Da chi dipendi? Che faccia ha il tuo leader? Che caratteristiche ha? E com'è che lo segui? Fa anche queste domande a coloro che sono in una posizione di responsabilità, Quali sono i tuoi principi? Quali sono le tue qualifiche? Questo, in un modo o nell'altro, fa il testo di oggi. Vedremo in che modo. Nel rispondere a queste domande, Gesù presenta una metafora. Sceglie una metafora abbastanza particolare. Sceglie la metafora del pastore. È una metafora profondamente biblica, quindi è una metafora che in qualche modo si nutre della parola fino a quel punto rivelata, Dio è pastore, Dio stesso è pastore, si definisce pastore, il popolo è il suo gregge, i suoi sono le pecore. Andiamo a vedere Isaia 40, il Salmo 60, Ezechiele 34 in particolar modo. Il re Davide era un pastore, l'ebreo di quell'epoca aveva ben presente chi era Davide. L'Antico Testamento rivolge tanti moniti alle guide, considerati pastori del popolo, ai responsabili. Se andiamo a leggere Geremia 23 o Ezechiele 34, troveremo tanti riferimenti in questo senso. E sempre in Ezechiele 34 vediamo anche che c'è un pastore che è promesso. Se andiamo a leggere Ezechiele 34, 23, e qui in questo passo Ezechiele, Dio per bocca di Ezechiele striglia molto bene i pastori, dice: porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide, egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Ovviamente Davide era già morto, quindi è chiaro che quel Davide, il Davide riferito al Messia che sarebbe venuto. Quindi Gesù usa una metafora che era profondamente biblica, Gesù usava anche una metafora che era culturalmente comprensibile. Diciamo che i pastori all'epoca di Gesù erano un po' andati in declino, non erano le persone più affidabili, considerate le persone più in voga al momento, però il pastore era, come i contadini oggi, estremamente fondamentale. La cultura dell'epoca era basata sulla pastorizia, e senza pecore, senza pastori non si andava avanti. Voi ragazzi, quanti pastori avete visto ultimamente? Dal vivo, dico, non in TV. Qualcuno ha visto qualche pecora dal vivo, l'ha mai toccata, la viva parte? Intendo ragazzi in senso anagrafico, non molti. Io sono stato di recente anche qua all'Expo e si parlava più di maiali e di bovini, ma di pecore non tante. Quindi anche lì, neanche mezze raffigurate c'erano le pecore. Ecco, voi forse qua di pecore ne vedete molte poche. Noi qualcosina dalle mie parti abbiamo visto, forse voi a Roma qualcosina ancora di più, però le pecore e i pastori forse noi oggi non ci dicono molto. Adesso io vi dico che, se volete, se state attenti ancora un paio di decine di minuti, ci sono anche due modi di fare i pastori. Ci sono due tecniche di condurre le pecore al pascolo, e me lo vediamo più avanti. La metafora del pastore è una metafora estremamente importante, perché ci parla di dipendenza. Le pecore dipendono dal pastore. Ci parla anche di estrema differenza tra il pastore e la pecora. Sono due entità molto diverse, non si confondono facilmente. Ed è Gesù, in qualche modo, incarna questa metafora in un modo perfetto, tanto da costituire un modello. Gesù è un pastore, è il buon pastore, e fa ciò che fa con grande passione. Lo fa con grande passione, questo passo ce lo fa vedere in modo molto chiaro. E in che modo Gesù dimostra di essere il vero leader di cui abbiamo bisogno, il vero buon pastore di cui abbiamo bisogno, l'unica vera guida che dovremmo tenere in considerazione, con cui misurarci? Lo fa in un modo molto semplice, ma in modo estremamente autorevole. Gesù afferma con forza che, come buon pastore, egli conosce in modo approfondito le sue pecore, ci dice che dà a loro uno straordinario valore, ci dice che dà la sua vita per salvarle, e ci dice che le conduce benignamente. Quattro cose. Ci dice che conosce profonditamente le sue pecore, ci dice che dà a loro uno straordinario valore, che dà la sua vita per salvarle e che le conduce benignamente. Vediamo com'è che conosce profonditamente le sue pecore. versetti 14 e 15 ci dicono che io conosco le mie pecore come il padre conosce me, una conoscenza molto molto forte, molto molto approfondita. Partiamo dalle pecore. Cosa sono le pecore? Ci pensiamo bene. Sono animali, animali indifesi, inaffidabili, non è che si diano dei compiti particolari da svolgere, lo si fa più con le mucche che sono più docili. Sono animali che sono prede, non sono autosufficienti, sono dipendenti, in un costante stato di necessità. Hanno bisogno di protezione, nutrimento, di direzione. Per quanto gli etologi dicono che siano anche abbastanza intelligenti, però come massa di solito manifestano non una grande intelligenza. Di recente leggevo una mezza catastrofe, un gregge di 900 capi, 400 sono buttati, seguendo un'unica pecora, sono buttati giù per un burrone. Un gran catastrofe, elicotteri coinvolti per tirare su tutte queste carcasse. Quindi non pare che siano particolarmente così brillanti. Possono seguire il pastore fuori dall'ovile, riescono a riconoscere la sua voce, però si possono anche perdere. Adesso spostiamo un attimo lo sguardo su di noi, perché la metafora funzioni, considerato che Gesù è il pastore, qualcuno deve essere pecora. E la netta sensazione è che quelle pecore lì siamo noi. Noi con la nostra non autosufficienza, noi con una comprensione del mondo e con il nostro stare nel mondo che è un po' parziale, un po' difettoso. Siamo fondamentalmente indifesi, siamo abbastanza inaffidabili, non siamo sempre autosufficienti. Noi mostriamo un grande stato di dipendenza. Dipendiamo dai contesti, anche dai contesti in cui cresciamo, dalle persone con cui stiamo. Siamo segnati, siamo plasmati da principi, da credenze, da fedi che ci precedono. Qualcuno mi dirà, pecora, però forse sarei tu. Io di fatto non mi rifaccio a nessuno, anzi, ormai sono pastore a me stesso. Abbiamo mai ragionato su chi ci ha tramandato i principi su cui noi basiamo la nostra vita? O pensiamo di esserceli fabbricati da soli? Pensiamo davvero di non dipendere da nessuno, da niente? Allora forse vale la pena di essere seguiti. Però chi ci voterebbe? Che tipo di guida saremmo per gli altri? Che tipo di guida saremmo anche per noi stessi, per la nostra anima? Il fatto è che comunque, vuoi o non vuoi, ci affidiamo sempre a qualcuno, forse ci affidiamo anche a volte delle idee irreali su chi noi siamo, e quel qualcuno, se non è il buon pastore, non ci porta lontano. Quindi, sappiamo cosa sono le pecore, Gesù le conosce approfonditamente, cioè come? Certo, ci dice che le chiama per nome, non è un gregge indistinto, le chiama per nome. Si chiama individui, individuo per individuo, riconosce la singola personalità di queste persone, dà valore alle persone e le conosce, abbiamo detto. Cioè il Signore sa chi è davanti, sa che ha dei peccatori davanti, conosce il nostro peccato, conosce la nostra condizione di miseria, la nostra condizione di partenza, di miseria. Eppure ci raccoglie nel suo gregge. Cosa se ne fa di pecore così? Cosa se ne fa? Gesù conosce approfonditamente le sue pecore, Gesù dà le pecore, alle sue pecore, uno straordinario valore. Beh, all'epoca le pecore avevano un grande valore. Se ci ricordiamo la parabola della pecora smarrita, Luca 15, il fatto stesso che abbandoni tutto il gregge, il pastore, per andare a prendere una pecora, fa capire che quella pecora aveva un grande valore, non solo per quella cultura, non era solo un valore poetico, ma aveva un valore proprio economico. E se ci sono delle persone che si fanno mercenarie per fare il pastore, vuol dire che ci si guadagnava quelle pecore. Ma le pecore del gregge del buon pastore non hanno un valore in se stesse. Non hanno niente che le renda amabili. È l'azione del buon pastore che dà loro il valore che hanno. Se non fosse il pastore che investe queste pecore del suo amore, queste pecore non sarebbero amabili, non sarebbero nemmeno riscattate e riscattabili. È la sua passione per loro che dona loro valore. E come si vede questa passione? Beh, la si vede in due modi. Uno l'abbiamo appena detto, perché li chiama per nome, cioè dà a loro un'identità. Le riconosce come persona, non come un essere qualsiasi, ma dà loro un'identità, dà loro una nuova identità. Le riconosce come persone e investe su queste persone. Investe anche, la seconda cosa, con cura. Andiamo a leggere il versetto 13. Il versetto 13 ci dice: il mercenario si dà la fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Versetto 4, sforiamo nella sezione di sopra, non abbiamo letto, però, no, scusate, non il versetto 4, sì, il versetto 4 dice: quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Allora, queste cose che cosa ci dicono? Intanto il Signore cura le sue pecore, le scorta, le guida, le protegge e dà loro direzione, le conduce. Questa è una cura particolare che il Signore ha. Vediamo anche che la cura del Signore Gesù è talmente particolare che quando abbiamo poco fa accennato alla parabola della pecora smarrita in Luca 15, questa bella immagine che noi molto spesso abbiamo a volte, io me lo ricordo la piccola, il pastore che va, lascia le sue pecore, fa il suo bel tragitto, va a prendere la sua pecora, se la tiene anche, io mi ricordo questa immagine da piccola, che se la tiene sulle spalle e torna a casa, portando immagine rurale, bella. Mi è stato detto, ho imparato che quando una pecora si perde va nel panico più totale, è nel panico più assurdo. E anche se vede il pastore che è arrivato lì e l'ha trovata, mica dice: oh, finalmente sei arrivato, aspetta che ti seguo. No, è lì che gira impazzita su se stessa. Il pastore deve prendere la pecora e sbatterla violentemente per terra per stordirla. E poi se la mette continuamente sulle spalle, perché ormai la pecora è stordita. Però questo fa parte del recupero. Questo fa parte del Signore che ci viene a ritrovare nei posti più assurdi, dove noi ci andiamo a ficcare, ci dà anche una bella stordita. Questo ci permette di essere presi, caricati sulle sue spalle, portati nell'ovile, essere curati ed essere ristorati, restaurati. Questa è l'immagine di cura, anche attraverso un necessario stordimento. Questa è l'immagine della cura che Cristo, il buon pastore, usa nei nostri confronti. La terza cosa che questo testo ci dice è che egli, dato che dà così tanto valore alle sue pecore, depone la sua vita per le pecore, dà la sua vita per la tua vita. il pericolo c'è, la morte è un fatto ineludibile, la condanna eterna per il peccato è una sentenza non revocabile, funziona così, è peccato, e anche Dio, la condanna è morte. Questo richiede la giustizia e la santità di Dio. È una sentenza non revocabile, a meno che non ci sia qualcuno che paghi per me, per te. E chi è questo qua? Il buon pastore. Lo fa in tre modi. Lo fa vicariamente, cioè, per usare un termine invece più terra a terra, lo fa al posto nostro, al posto mio, al posto suo. Guardate un po', il pastore, che è una cosa completamente diversa rispetto alla pecora, arriva a identificarsi con la pecora, divenendo pecora come me e come te. E non è un caso che Isaia parla di agnello, agnello sacrificale. Chi era quell'agnello sacrificale se non Gesù? Cioè, è il pastore che diventa pecora e muore al posto delle pecore. Espia così il peccato di coloro che faranno parte del suo gregge. E a questo punto viene chiedere, ma qual è quel leader che morirebbe al tuo posto? Specialmente sapendo come sei fatto, come siamo fatto, come sono fatto. Il buon pastore dà la sua vita in modo vicario, lo dà in modo volontario, cioè non è vittima delle circostanze Gesù, come a volte ci viene raffigurato. Gesù era un grande profeta, un grande messaggero, però è stato un grande incompreso e l'hanno fatto fuori, no? Non è vittima delle circostanze, non si è trattato di un eroe occasionale, ma è stato tutto pianificato con il Padre, in accordo con il Padre, con tutta la Deità. È quindi un atto volontario ed è un atto vittorioso. A che serve un leader morto? A che serve una guida morta? Noi andiamo sull'Everest, prendiamo gli Sherpa, che sono le guide locali, arriviamo in cima all'Everest, bello, muore lo Sherpa, come facciamo? Siamo nei guai. A che serve un pastore morto? Non serve a molto un pastore morto. Eppure Gesù è diverso. Nei versetti 17 e 18, più che alludere, dà un messaggio molto chiaro rispetto alla sua resurrezione. Gesù risorge. Non solo vicariamente si fa carico della condanna e affronta il nemico per eccellenza, la morte, ma la sconfigge pure. Adesso Gesù non è con noi, è in un posto molto migliore. Gesù è la destra del Padre che intercede per noi. Una roba stupenda. Andiamo a leggere Ebrei 7 e Ebrei 8. Parla di Gesù che è lì, alla destra del Padre, che intercede per noi, prega per noi. E penso che questo voglia anche dire prega per le pecore che sono ancora qua, che siano confermate nella loro salvezza, fortificate nella loro salvezza. Le pecore del suo gregge quindi sanno che hanno un pastore eterno che si è identificato con loro fino a morire per loro, che li cura, che riconosce loro un'identità, dà loro un valore straordinario. E io penso che sia difficile trovare sul mercato delle guide, dei leader, uno con un curriculum di questo genere. E in un certo senso è inspiegabile come tanti non vogliono entrare a questo punto nel suo gregge. Questo passo però infine ci dice che Gesù conduce le pecore benignamente. Come? E qua arrivo a rispondere, se vogliamo, alla vostra curiosità di prima. Al versetto 4, che abbiamo letto poco fa, dice che il pastore va davanti a loro. Allora, ci sono due modi per fare il pastore. Non so se vi è mai capitato di vedere qualche documentario, magari, non so, ambientato in Australia, dove ci sono queste greggi enormi, confinate, che vengono fatte spostare da un pascolo all'altro. E come fanno? C'è il pastore dietro nella jeep con l'aria condizionata che insomma governa un po' questo gregge, che, e poi ci sono i cani che tengono i confini e praticamente li governa così, indietro. Il pastore, come veniva detto, come facevano invece quelli del Medio Oriente, il pastore tradizionale, è lì, lì davanti, che va in perlustrazione, va là davanti, controlla come sia il pascolo, è quello che ci mette la faccia, è quello che affronta i primi pericoli, non è dietro, non è defilato, è lì con te, è davanti a te, ma è anche lì con te. Sbagli? Fai una stupidata? Beh, il pastore è lì con te, non che lo approvi, è lì con te, non è dietro a godersi il fresco, è lì con te. Il percorso è scosceso, rischi di cadere, siamo nella valle dell'ombra della morte, è lì con te. Arriva il lupo, non se la dà a gambe, è lì con te. Quindi sta davanti alle pecore, ti parla, ti guida con la sua voce, ti chiama per nome, ha una relazione personale con te. Lo fa attraverso le scritture, attraverso lo Spirito Santo, attraverso la preghiera, è lì con te e ti parla, ha una relazione personale con te. Cosa fa anche? Ti inserisce in un gregge con altre pecore. Oggi sono entrate altre pecore, un gregge, ma questo gregge è un gregge straordinario, perché è fatto di razze diversissime, età diversissime, persone diversissime, tutte insieme, non è il club dei milanisti dove i milanisti hanno una sola fede e c'è solo quello, cioè c'è una sola fede anche, però la pensano veramente allo stesso modo i milanisti e anche gli imperisti, invece c'è molta più varietà nel gregge del Signore, c'è tanta varietà, a volte tanta varietà, però il Signore chiama tutte queste persone a entrare in gregge, il gregge di salvati, gregge di persone, pecore che sono state graziate, e arricchisce la tua esperienza, la mia esperienza, la nostra esperienza, ci dà vita in abbondanza. Quale leader è proiettato a prendersi cura di te in modo così totale? Ci conduce benignamente, sappiamo come, ma dove ci conduce? Ovunque, ovunque. Il versetto 9 ci dice, uno parla di Gesù come la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Non ti tiene sempre circoscritto dentro l'ovile, oppure sempre fuori. Ti ricovera quando è necessario, ti porta fuori al pascolo, in sveglianti pasti, lungo acque chete, oppure in situazioni difficili, sarà sempre lì con te, nella valle dell'ombra della morte, esposto a turbamenti e pericoli, ma è sempre lì, al tuo servizio. Però in modo regale, è sempre re. Anche questa è la vita in abbondanza. È molto diverso da quanti pensano che la vita cristiana sia sinonimo di rinuncia e di appassimento. Gesù il buon pastore è l'unica vera guida appassionata che conosce approfonditamente le pecore, le sue pecore, che ciò nonostante le pecore che ha davanti, dà alle pecore uno straordinario valore fino a morire per loro e che le conduce benignamente. Un paio di applicazioni in chiusura. Rivolta ai credenti. Una volta che riconosci di essere pecora del suo gregge e che capisci che bisogna seguire il buon pastore e che questa non è un'opzione, sì, forse, non lo so, no, è solo sì, il punto è: lo facciamo integralmente, lo faccio integralmente, modo, cioè, con tutto il mio essere, lo faccio incondizionatamente, nonostante le situazioni in cui mi posso trovare o le pressioni a cui posso essere sottoposto, quanto ci lasciamo coinvolgere dall'essere parte del Regno del Signore. Se dobbiamo guidare altre pecore, il modello di Gesù offre una grande prospettiva per il servizio, è però una prospettiva impegnativa ma vitale. Per i non credenti penso che lo spirito di questo testo ci vi induca a fare un paio di riflessioni. Rischio di pensare che la fede cristiana sia solo per coloro che hanno particolari necessità, per chi ha bisogno di stampelle, per chi non ce la può fare altrimenti. Rischio di pensare così non è una cosa nuova, c'è sempre stata. Ma dato che tutti ci appoggiamo a qualcuno o a qualcosa, sei pronto a valutare seriamente la figura di questo straordinario pastore, e mettere in discussione tutti i tuoi modelli di leader o tutti i leader a cui tu ti potresti rifare? Io spero di sì. Vorrei che concludessimo con due versetti, sempre nel capitolo 10, versetti 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Signore, grazie perché in Cristo Gesù abbiamo questo splendido esempio, magnifico esempio, incarnato, una guida a cui noi possiamo effettivamente rifarci, che non solo ci può ispirare, ma che dà effettivamente vita alle nostre vite, che dà linfa ai nostri rami che devono portare frutto. Signore, grazie perché Cristo ha dato la sua vita per noi. Grazie che non si è trattato solo di un semplice sacrificio sostitutivo, ma si è trattato anche di dare concretamente un esempio di alternative a cui noi non riuscivamo neanche a immaginare. Che qualcuno potesse prendersi cura in modo così minuzioso, in modo così partecipato, fino a chiamarci per nome, a riconoscerci come persone, non come numeri, non come ingranaggi di un meccanismo, ma come persone, Signore. Grazie perché questo l'abbiamo visto e lo sperimentiamo tuttora in Cristo Gesù. Sia benedetto il tuo nome in eterno. Amen.